Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati. Sono giorni di notizie che si susseguono a raffica, ne sintetizzo qualcune. La scoperta di una rete di spionaggio che faceva capo a un'agenzia, una super azienda, il cui presidente è anche ora autosospeso il presidente dell'ente Fiera di Milano. Le notizie che sono arrivate dalla Liguria, dove domenica scorsa si è votato con la vittoria, sia pure di misura, dell'ex sindaco di Genova Bucci, del centrodestra, insomma, che ha sconfitto Andrea Orlando. E qui riflessioni sul voto ligure, su quello che verrà poi in Emilia-Romagna e in Umbria. E ancora non parliamo della tragedia che si è abbattuta su Valencia, restiamo ancora in tema di elezioni, quelle che si annunciano come in ogni caso una svolta storica, e sono le elezioni che si terranno il 5 novembre negli Stati Uniti. Credo che valga proprio la pena sentire due autorevoli direttori di quotidiano. Cominceremo con Mario Secchi, direttore di Libero, e poi avremo Andrea Malaguti, direttore della Stampa, e sentire come vedono loro questa successione di notizie davvero significative. Ce ne sono anche altre e con due direttori ne parleremo. Buona domenica, prendiamo il primo caffè di questa domenica mattina con Mario Secchi, direttore di Libero, è stato direttore del Tempo, dell'agenzia di stampa Agi, è stato a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Allora, la prima cosa che vorrei chiederti è che cosa pensi dell'inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Milano sul più grande furto di dati, così sembra, degli ultimi 50 anni. Che idea ti sei fatto? A me intanto pare una cosa importante da sottolineare, ed è che qui non siamo di fronte soltanto, e sarebbe già una cosa di enorme gravità, a servitori dello Stato che ormai in pensione si sono messi a vendere i dati di cui sono entrati in possesso. Ma c'è anche un tema che riguarda la classe dirigente di questo paese, sia nel senso della classe dirigente che è sotto indagine in questo momento. Ricordiamo che il presidente dell'ente Fiera di Milano, Enrico Pazzali, è anche il presidente della società appunto sotto inchiesta, ma anche per la classe dirigente che a questa società si rivolgeva sapendo di chiedere cose illegali. Insomma, che idea ti sei fatta, Mario?
No, intanto che c'è un mercato delle informazioni riservate, questa è la prima cosa, che non è sorprendente, perché insomma tutte le cose che sono successe in questi anni, o molte delle cose che sono successe in questi anni, stranamente poi venivano anticipate o scaturivano da cose che venivano pubblicate. E questo è un punto molto importante, perché altera completamente il gioco democratico, no? Poi non sai esattamente cosa è vero e cosa è falso. Un'altra cosa, perché dagli atti dell'inchiesta che io ho letto viene fuori che venivano anche falsificate le informazioni per compiacere il committente. Quindi è un altro punto molto importante. La terza cosa, che però è la prima, è che viene alterato completamente il gioco democratico. E viene alterato anche il mercato, aggiungo, l'economia, quando riguarda le aziende. Quindi siamo in presenza di un fenomeno molto diffuso, questo è un dato enorme naturalmente, e l'altro aspetto molto importante è la facilità con cui si accedeva a questi archivi. Se è riservato non deve essere semplice. E invece qua abbiamo un'intrusione quotidiana su un numero di persone, documenti strabilianti sotto ogni aspetto. Che fare? Perché tutti si chiedono che fare. Non bastano leggi più severe, ovviamente, perché le leggi sono una cosa che sta sulla carta, ma poi bisogna farle rispettare. E qui entrano in gioco procedure, intelligenza, cioè persone che poi riscrivono i programmi, le procedure di accesso, li rendono appunto inviolabili, procedure di controllo su chi accede, alert quando ci sono accessi anomali, e sicuramente c'erano, ma nessuno se ne è accorto o se ne è curato.
E poi c'è anche un aspetto etico, se permetti, no, direttore, perché emerge che appunto la classe dirigente del paese ricorreva alla società presieduta da Pazzali per ottenere informazioni che mettessero per esempio in difficoltà loro competitor, sì, quindi alterando anche il gioco economico, per non parlare poi delle questioni private che sono emerse, appunto questioni familiari e quant'altro. Dunque è in gioco anche la credibilità di una classe dirigente di questo paese?
Sì, con però una cautela, e cioè ti faccio un esempio: indagini difensive, queste sono previste dalla legge, si possono fare, e naturalmente quando le informazioni sono raccolte in maniera legale non c'è niente da dire. Il problema è che quello che faceva la società Equalize era in parte o in gran parte illegale, questo è il punto, cioè non si limitavano a profilare delle persone da fonti pubbliche, ma raccoglievano da archivi, da banche dati che riservate informazioni che poi venivano usate per vari scopi, e questo appunto è un buco nero che viene poi svelato dall'inchiesta.
Cambiamo argomento e invece andiamo in Albania, perché riprenderanno le operazioni di controllo dei migranti, e la polemica di cui si parla in queste ore è relativa alla spesa di 9 milioni di euro l'anno, tanto costerebbero gli agenti di polizia dislocati in Albania. C'è chi pensa che tra sentenze dei giudici, attacchi dell'opposizione, questa operazione Albania alla fine non porti un gran bene a Giorgia Meloni. Tu che ne pensi?
Ma io dico questo, che quando è stata pensata e poi realizzata l'operazione ha ricevuto l'attenzione delle istituzioni europee, parlo della Presidente della Commissione von der Leyen e di molti altri paesi che hanno comunque tutti un problema di immigrazione e naturalmente di esame delle procedure di rimpatrio e di espulsione. Quindi l'operazione ha una sua ratio. Dopodiché in Italia abbiamo assistito all'intervento della magistratura, che basta leggere le carte, è un intervento che ha un pregiudizio, cioè sostanzialmente le sentenze, le decisioni di una parte della magistratura, non tutta ovviamente, però queste decisioni erano già scritte. Addirittura la magistratura decide, no? Quali sono i paesi sicuri, ma questo non è competenza dei giudici, è la politica che si occupa di queste cose, perché si tratta di diplomazia, di accordi bilaterali, di accordi internazionali. E se abbiamo la magistratura che decide su questo, allora spiegatemi che cosa serve la politica. Quindi c'è un vizio di fondo in tutta questa vicenda. Quanto alle spese, sottolineo che, insomma, qua adesso, visto che si fa polemica sull'albergo dove dovrebbero stare i poliziotti, mentre non si faceva polemica sui soldi che venivano spesi per tenere in albergo gli stranieri. Cioè, ma c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo dibattito.
Torno al tema magistratura per l'ultima domanda, Mario, perché le elezioni in Liguria hanno decretato la vittoria di Bucci, sindaco di centrodestra, che non è stato mai sfiorato dall'inchiesta, che invece ha lasciato per mesi agli arresti domiciliari l'ex presidente della regione Liguria Toti, e poi l'ha portato a patteggiare. Due domande e 50 secondi per la risposta. Tu pensi che l'inchiesta giudiziaria alla fine non abbia influito o abbia in parte influito sul voto in Liguria? E secondo elemento, come pensi che andranno le elezioni in Emilia-Romagna e in Umbria?
Allora, l'inchiesta ha certamente influito, per la sinistra si era spalancata la possibilità del gol a porta vuota, che non hanno fatto ed è clamoroso, e ha influito soprattutto secondo me sull'astensione degli elettori. Hanno sbagliato il candidato a sinistra e anche la formula della coalizione, come abbiamo visto, e quindi il centrodestra ha messo a segno una clamorosa vittoria, diciamoci le cose come stanno, per meglio di dirci.
Beh, però Andrea Orlando potrebbe essere ora candidato a sindaco, quindi tanto sbagliato non è stato, perché il PD ha anche raggiunto un risultato elettorale lusinghiero, è il primo partito in Liguria.
Sì, ma se tu sei il capo della coalizione e perdi, la colpa è tua. Dalle mie parti funziona così, significa che non sei riuscito a trascinare tutti gli altri. Non era una gara tra i partiti all'interno di una coalizione, era una sfida per tutta la coalizione, e qui sta l'errore secondo me. L'altro punto, cioè le elezioni in Umbria e in Emilia-Romagna, la vedo complicata per il centrodestra, perché comunque c'è una tradizione storica che parla da sola in favore del Partito Democratico e delle sinistre. In Umbria la partita potrebbe essere invece aperta. Sicuramente il risultato della Liguria però ha cambiato l'idea di parlare di una spallata al governo o di dire che il vento cambia. Non è cambiato niente, su 12 elezioni, 11 li ha vinte il centrodestra, mi pare molto chiaro.
Grazie Mario Secchi, direttore di Libero, abbiamo preso insieme il primo caffè di questa domenica. Grazie, buona domenica.
Buona.
Il caffè della domenica.
Eccoci, caffè della domenica con Andrea Malaguti, direttore della Stampa, il quotidiano che forse più di ogni altro ha nel suo DNA un'attenzione agli Stati Uniti, alla politica internazionale. E quindi non posso non cominciare chiedendoti che cosa di questa campagna per le presidenziali ti ha più colpito, direttore, e non mancano le cose. Poi non ti chiedo cosa prevedi, perché tutti dicono che è impossibile farlo, quindi non te lo chiederò, ma che cosa ti ha colpito di più di questa campagna?
Ma dunque, guarda, intanto buongiorno e grazie per questo invito, e condivido le parole che hai detto, ma stabilito questo, la cosa che mi ha colpito di più, per essere sinceri, è che mi sembra che siamo di fronte a una situazione che non avevamo mai visto prima, cioè all'improvviso la democrazia ci mette un po' paura. Cioè gli Stati Uniti da questo punto di vista sono sempre stati all'avanguardia del mondo occidentale. Adesso se uno legge i giornali americani, i grandi settimanali, scopre che in realtà la grande apprensione che c'è negli Stati Uniti in questo momento nasce un po' da quello che naturalmente è successo il 6 gennaio del 2021, ma anche dei discorsi che poi Trump ha portato avanti in campagna elettorale. Ora questo tipo di livello di discussione è un livello di discussione realmente preoccupante. Dopodiché è anche vero che Trump è già stato presidente degli Stati Uniti nel 2016, e per quanto noi lo descriviamo come un mostro, poi durante la sua presidenza non sono successe cose tremende o che hanno messo il mondo in maggiore difficoltà di quanto non sia adesso. Oggi lo scenario però è completamente cambiato, sia per quello che riguarda noi europei e probabilmente anche gli equilibri interni degli Stati Uniti.
Torniamo alle cose di casa nostra tra le molte notizie che in queste ore ci hanno occupato, quella che mi ha colpito di più, al di là della tragedia che si è consumata a Valencia, dico parliamo delle cose di casa nostra, è 800.000 persone spiate da questa Equalize, la società presieduta dal presidente di Fiera Milano Enrico Pazzali, e che vede coinvolti grandi figure grandi servitori dello Stato, così si sarebbe definito, che ormai in pensione sono passati dall'altra parte. La cosa che mi ha colpito di questa inchiesta in corso alla Procura di Milano è l'atteggiamento della classe dirigente italiana, che non solo era consapevole di ricorrere a procedure illegali, ma lo faceva a volte per spiare non soltanto il marito, che queste sono cose che si fanno da sempre, ma per cambiare le regole del gioco anche nel business. E insomma, non esce bene la classe dirigente italiana.
No, non esce bene la classe dirigente italiana. C'è da dire che questo è davvero un disastro molto contemporaneo, no? Nel senso che siamo in una società in cui tutti siamo controllati, in cui tutti siamo spiati. E quello che si chiama il capitalismo della sorveglianza, in cui noi tutti pensiamo di essere straordinariamente liberi, e siamo liberi anche in funzione degli oggetti che abbiamo, il cellulare, l'iPad, il computer. In realtà siamo perennemente sotto controllo. Esiste poi un livello, naturalmente, di sofisticazione molto più elevato, perché qui stiamo parlando di signori che vengono dai servizi, vengono dai corpi dello Stato, che fanno professionalmente quel lavoro di spioni, come li chiamano i giornali, che vengono utilizzati, lo dicevi tu esattamente, da grandi imprenditori, da grandi aziende, e il loro lavoro, che in realtà dà l'idea di essere veramente pesca a strascico, perché riguarda tutti i livelli della società, è un lavoro che in realtà, quello sì, mina la democrazia alle fondamenta, ed è un tipo di lavoro che credo preoccupi profondamente anche Palazzo Chigi. Mi è capitato non molto tempo fa di fare un dialogo con Giorgia Meloni a Chernobyl. Lei mi disse una frase che allora non avevo tanto capito, ma adesso forse un po' di più, e mi disse: in questi 2 anni di governo pensavo che a preoccuparmi dovesse essere l'opposizione, adesso mi rendo conto che in realtà ci sono dei livelli forse anche interni di cui mi dovrei preoccupare persino di più.
È il cosiddetto potere oscuro a cui fatto riferimento uno degli indagati, aggiungendo: temo anche per la mia vita. È un potere oscuro derivante da cosa, secondo te? Inserito dove? In quali gangli?
Guarda, questa è ovviamente la meta domanda, è la domanda delle domande. Tra l'altro, sai, noi viviamo in un paese in cui le trame oscure da sempre ci accompagnano. Voglio dire, pensavamo che fossero un retaggio dimenticato degli anni 70 in particolare, scopriamo in realtà che dobbiamo ancora fare i conti con questo tipo di grande burattinaio sconosciuto, che probabilmente come dire, opera proprio all'interno dei corpi dello Stato, ma è che ci sia una centrale unica, che ce ne siano tante, perché poi in questi giorni abbiamo sentito interviste a Tavaroli in cui lui diceva: ma guardate che sono tante le centrali come queste che operano in Italia, che quindi siano iniziative private o che siano iniziative che fanno riferimento a corpi pubblici dello Stato, in questo momento è difficile dirlo. È importante però parlarne e chiarirlo e pretendere che sia fatta da parte della politica, perché poi è l'unica possibilità che abbiamo per capire esattamente quello che sta succedendo, e della magistratura, chiarezza assoluta, perché hai ragione tu, quando uno dice temo per la mia vita, sta dicendo non solo che ci sono dei ricattatori che in realtà cercano soldi con dei dossier, ma che questa è un gruppo di gente pericolosa che è disposta persino ad uccidere. E allora lì entriamo veramente in una sfera che non è preoccupante, è davvero pericolosa.
Molto pericolosa. Occupandoci sempre delle questioni di casa nostra, si sono riaccese le polemiche sull'Albania. L'opposizione attacca sul fronte degli sprechi, 9 milioni di euro sarebbe il costo per alloggiare la polizia, replica del governo, e anche dei quotidiani vicini al governo, ma quando in hotel si mettevano gli immigrati che costavano altrettanto, nessuno diceva niente. Secondo te questa vicenda albanese conviene al governo in termini anche di consenso dell'opinione pubblica, perché comunque il tema dei migranti, lo vediamo, pesa sulle opinioni pubbliche europee, non solo, oppure potrebbe essere un boomerang?
Guarda, io penso che in realtà al governo convenga ovviamente io penso personalmente che sia una cosa profondamente ingiusta, penso che convenga, e lo dico anche perché noi per esempio stamattina abbiamo pubblicato un'intervista a Weber che dice beh, forse in questo momento il modello italiano non ha funzionato perché ci sono stati problemi legati ai ricorsi, ma è un modello a cui tutta Europa guarda con grande interesse. Tra l'altro è una di quelle scelte che sono straordinariamente identitarie, cioè sono più utili politicamente che non strutturalmente, perché se anche questo progetto funzionasse in tutta la sua capacità, staremmo parlando di poche centinaia di persone di fronte a migliaia e migliaia di persone che arrivano, tra l'altro poche centinaia di persone che sarebbero spostate in Albania per poi ritornare dopo un mese in Italia, con tutti i problemi che conosciamo intanto per le identificazioni, per rimandarli a casa, per capire se vengono da paesi sicuri. Cioè il problema è gigantesco e molto complesso, e di sicuro non lo risolvi con due centri d'accoglienza in Albania, che oltretutto costano una cifra piuttosto significativa, e dal mio punto di vista in realtà forse sarebbe meglio rivedere quali sono i centri di accoglienza italiani, investire lì i soldi, perché queste persone vanno accolte ovviamente con livelli di civiltà superiori a quelli che noi abbiamo visto fino ad oggi, il che non ha niente a che vedere naturalmente con il modo in cui devono essere trattate le forze dell'ordine nostre in Albania. Cioè io trovo questi discorsi francamente un po' inutili, perché in realtà giusto, le forze di polizia devono essere trattate bene, ci mancherebbe altro, le persone che vengono accolte devono essere trattate bene, perché è un criterio di civiltà banale, mentre in contrapposizione secondo me è soltanto ridicolo, insomma.
Nell'ultimo minuto che ci rimane, Andrea Malaguti, Grillo e Conte, ne resterà solo uno, ma chi? O nasceranno due diversi partiti dal Movimento 5 Stelle?
Ah, non te lo so dire, o forse non ne resterà nessuno, nel senso non so se rimarrà uno, due o nessuno. Mi pare che sia un momento di difficoltà violenta e feroce. Mi pare che Grillo, in realtà, da quando non c'è più Casaleggio, abbia perso moltissimi colpi, nel senso che lui era l'uomo bandiera di quel movimento, era quello che faceva lo spettacolo, ma poi dal punto di vista dell'organizzazione teorica c'era bisogno di Casaleggio. Non c'è più Casaleggio e questo si vede in maniera chiara. Io penso che se non ci fosse stato Conte in questi due anni, Conte che tra l'altro con il Covid ha visto moltiplicare la sua immagine pubblica in maniera molto significativa, no? E se non ci fosse stato Conte, oggi il Movimento 5 Stelle probabilmente non ci sarebbe già più, probabilmente non c'è più bisogno, questo paese non sente più l'esigenza di avere un movimento come quello che si presentò all'inizio degli anni 2000, nel 2012 entrarono in Parlamento a valanga promettendo di cambiare radicalmente la sorte del paese, non ce la fecero e quindi inevitabilmente è cominciata una parabola declinante. Non so chi resterà dei due, temo che entrambi faranno molta fatica.
Grazie Andrea Malaguti, direttore della Stampa, grazie a chi ci ha seguito per questo caffè della domenica. Io vi do appuntamento alle 11, c'è Nessuno è Perfetto se volete.
Ciao, buona domenica.
Buona domenica.